Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Dio ci comanda di cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Ed è nel brano un confronto fra i bisogni materiali e cercare la gloria di Dio, promuove il suo regno. E Dio vuole che cercare il regno di Dio, Dio vuole che cosa promuoverà il regno di Dio sia centrale in ogni decisione che prendiamo. Quelli grandi, che lavoro, che studio, quale casa. Quelli piccoli, come passo questa mezz'ora che ho? Come reagisco? Con chi parlo? Di che cosa parlo? Cosa faccio in questo momento? Dio vuole, ci comanda, a tenere presente sempre cos'è che promuoverà il regno di Dio. Abbiamo parlato ultimamente di non vivere nel quotidiano, talmente prese con tutte le faccende, le cose che devo fare, e devo fare queste cose, ma vivendo lì che i pensieri non vanno oltre. Certamente c'è il rischio di avere traguardi molto più grandi che riguardano la vita terrena, e ci sono persone che hanno successo, ma una cosa che non vale nulla, viene perso. No, Dio ci chiama a vivere per il suo regno. Però spesso non viviamo così. Spesso non consideriamo il lato spirituale della vita, quello che ci porterebbe più vicino a Dio e promuoverebbe il suo regno. Spesso questo non è il fattore più importante nelle nostre decisioni. Perché ci è così difficile vivere per il regno di Dio, cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia? Uno dei motivi più grandi per cui noi non viviamo spesso per il regno di Dio è perché crediamo alla menzogna che l'andazzo della nostra vita dipende da noi, che dipende da noi se le cose vanno bene o no. Io devo mettermi da fare. Se non lo faccio io, nessuno lo farà. Ed io credo che dipende da me se io ho abbastanza soldi per vivere, se io riesco a compiere le cose necessarie e così via. Credo la menzogna che dipende da me. E perciò, visto che faccio un po' i miei conti e vedo i bisogni, una famiglia a carica, ho questo da pagare, ho quello da fare, e vedo tutto, faccio i calcoli e capisco, mi dispiace, ma io non riesco. Mi dispiace, Signore, ho fatto i calcoli, non riesco, sono troppo stanco, troppo impegnato, vorrei tanto, ma non riesco. Non è una questione di cuore, Signore. Il mio cuore vorrebbe tanto, ma io non riesco. Siamo molto bravi a fare i calcoli. Abbiamo quel pensiero, ma se non ci penso io ai miei bisogni e quello della mia famiglia, nessuno ci penserà. Se non risolvo io i miei problemi, o se noi come famiglia non risolviamo i nostri problemi, chi li risolve? E perciò ragioniamo che non è possibile. Non è possibile in questo esempio, in quelle decisioni, in quelle... Non riesco, Signore, perché ho fatto i calcoli. Credo che possiamo tutti identificarci con questo modo di pensare almeno ogni tanto. Io credo che tutti quanti noi a volte abbiamo quel pensiero. Allora, se tu puoi identificarti con quello, se tu dici sì, io a volte ragiono così, questo sermone è per te. I nostri ragionamenti ci dicono che il problema è un problema di mancanza di tempo, di forza, di capacità, e perciò dobbiamo sfruttare tutto quello che abbiamo, per se no la vita non andrà avanti. Abbiamo cose importanti e dobbiamo per forza fare quelle cose. Ma in realtà il nostro problema non è un problema di mancanza di tempo o forza. Il nostro problema è una mancanza di fede in Dio. Una mancanza di capire chi è Dio. E onestamente, anche se non ne parlo in questo sermone, è una mancanza di volere la gloria di Dio. Oggi la mia preghiera è che possiamo avere un po' più fede in Dio. E che possiamo capire che il ragionamento, che l'andazzo della mia vita, o tu dalla tua, non dipende da noi. Non dipende da noi. Dipende da quello che Dio fa, se Dio benedice o no le opere delle nostre mani. In vano si affaticano gli edificatori. Perché se Dio non edifica la casa, cosa possono compiere? Se Dio non protegge la città, cosa fanno le guardie e i soldati? O che possiamo capire che la vita non dipende da noi, dipende da Dio, quindi la vita di saggezza e di fidarci di Dio. E cercare per prima la sua gloria e il suo regno. Dio può fare infinitamente al di sopra di quello che pensiamo, immaginiamo e chiediamo. E Dio ama glorificarsi facendo di più. Come Chiesa conosciamo bene i tanti comandamenti e preghiere per una vita che porta frutto alla gloria di Dio. Infatti non cito nessuno perché ne conosciamo tanti, però ce ne sono. Sappiamo, la Bibbia parla spesso di essere zelanti per opere buone, di pregare affinché possiamo portare i frutti di giustizia, così via. Ci comanderà a sperare alle cose di lassù, non le cose sulla terra. Dio insegna questo. Però spesso manchiamo a vivere così. Spesso siamo presi con le cose terrene. Siamo presi con le faccende. Questo perché non abbiamo fede in Dio. O abbiamo una fede debole. Non crediamo di poter fare di più per Dio. Sembra che già non riusciamo a fare il necessario. E quindi, sì, qualche briciola ogni tanto, sacrificando, riesco a dare. Ma il mio cuore è preso con quello che devo compiere io. Quindi io prego che possiamo capire oggi. Signore, l'andazzo non dipende da me. Dipende da te. E tu puoi prendere poco e fare tanto. Ed io sto cercando io di fare tanto con poco e non sto riuscendo. Ed io vado a letto distrutto, vado a letto cosa devo fare ancora domani, vado a letto pensando, il giorno sono assilato perché non mi fido di te. Sto cercando io di fare quello che non riesco a fare. Quando veramente confidiamo in Dio, e come conseguenza cerchiamo per primo il regno di Dio, la sua giustizia. Ci pensa Dio. Ci pensa Dio a provvederci quello che serve. Conosciamo tutti Matteo 6,33, che ho già citato. Il contesto di questo versetto è che Dio sta parlando della nostra tendenza di essere presi con le faccende, con i bisogni veri. Cibo, vestiti, sono cose vere, non sono lusso. Assolutamente. La Bibbia dice che l'uomo mangerà col sudore del suo volto e quindi dobbiamo affaticarci e dobbiamo affaticarci. La vita è difficile, ma Gesù ci dice, però non siate in ansietà per quello, invece, piuttosto che come faccio, cercate per primo, anzi vi leggo, Matteo 6,33, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Tutte queste cose, tutti i vostri bisogni, tutti i vostri bisogni materiali, pratici, ci penserà Dio. Ma per poter vivere così dobbiamo avere sempre più fede in Dio. Dobbiamo credere che Dio è capace a curarci, che ha il cuore di curarci e ha la voglia di curarci. E Dio ha tutti e tre. Quindi io vorrei guardare alcuni esempi della Bibbia dove vediamo che cercando per primo il regno è la via giusta e non cercare per primo il regno è la via sbagliata. Vorrei iniziare con la vita di Lot. La vita di Lot, il nipote di Abramo, che viaggiava con suo zio perché era morto suo padre e Abramo lo ha preso per curarlo. Dio benedisse grandemente Abramo, dandogli tantissimi animali e servi, e benedisse, la benedizione di Abramo estendeva su Lot. Quindi anche Lot aveva tantissimi animali e servi, e a un certo punto diventò necessario per loro di separarsi, perché avevano così tanti animali che non potevano pascolarli insieme, non c'era spazio. Quindi Abramo, lo zio, quello che aveva le promesse, quello che aveva il ruolo superiore nel rapporto, cosa fa? Dice: ti lascio a te la scelta. Tu scegli dove vuoi vivere, io andrò l'altra direzione. Do a te la preferenza. Allora voglio notare in quello che leggeremo i ragionamenti di Lot. Lot aveva un bisogno grande. Aveva migliaia di animali. Cosa serve quando hai migliaia e migliaia di armenti e greggi? Serve pascolo. Cioè hai bisogno di pascolo. Hai bisogno di tanta terra. E più fertile, più verde, meglio è. Deserto non è buono. Montagna non è il massimo. Hai bisogno di una bella pianura. Ma in Israele non è che c'erano tante pianure. Quindi voglio notare i ragionamenti di Lot, che cosa c'era dentro di lui nella sua valutazione per questa scelta. Ok, dove vado a vivere? Doveva scegliere fra, o scelgo quello che va meglio per i miei bisogni pratici, economici, e evito rischi, oppure scelgo quello che va meglio a livello spirituale. La scelta era quello. E leggo Genesi 13, da 1 a 13. Abramo dunque risalì dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quello che possedeva, e Lot era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Bethel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Bethel e Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente. E là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva greggi, armenti e tende, e il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano insieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare assieme. Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei, i Perizzei e Esei abitavano a quel tempo nel paese. Così Abramo disse a Lot: «Deh, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. E se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutto quanto irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese di Egitto. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Sia Abramo che Lot avevano tantissimi animali e quindi serviva tanta buona terra e c'era un posto con ottima terra. E Lot, facendo i suoi calcoli, diceva: io ho una famiglia, moglie e figli, e io ho bisogno di buon pascolo, e lì c'è buon pascolo, allora la decisione è semplice, è la cosa che serve. Qual era la sua valutazione? Era una valutazione pratica. Una valutazione pratica. Infatti notate, versetto 13, ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Era giusto presumere che Abramo e Lot sapevano qualcosa della malvagità della gente di Sodoma. Quindi, tenendo in mente il comandamento di Gesù in Matteo 6,33, a non essere prima in ansietà per quello che mangeremo, vediamo che Lot non stava cercando per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Non stava cercando quello che sarebbe stato la cosa migliore a livello spirituale per lui e la sua famiglia. Non stava pensando alla cura della famiglia, cura spirituale. Lot vedeva il suo bisogno di provvedere cibo per la famiglia, quindi doveva trovare pascolo per i suoi animali. E la terra più fertile era quella nella valle la più a nord del Giordano, dove c'era Sodoma. E quindi Lot ha fatto calcoli tenendo fuori i discorsi spirituali. Cosa va meglio per lavoro? Cosa va meglio per prepararmi, per stare bene, avere un lavoro sicuro? Scusami, una pianura irrigata vuol dire, io sarò sicuro. Sarebbe come chi cerca un lavoro sicuro. Non voglio un lavoro tempo determinato, ma quello non si sa mai. Voglio qualcosa di certo. E per un agricoltore con animale, una pianura irrigata era, usando lo stesso ragionamento umano, una cosa certa. Se io ho quella pianura lì, allora io andrò bene sicuramente. Se io ho un buon lavoro tempo indeterminato, allora sarò tranquillo. Lot faceva i suoi calcoli così, ma non pensava a livello spirituale. Voglio notare nel versetto 12 che non solo scelse di abitare nella pianura, ma perfino nella città di Sodoma. Certamente è più comodo vivere dentro una città, ai negozi appresso portato di mano, che abitare in mezzo alla campagna in una tenda. È più comodo, molto più comodo. Scopriamo che dopo ha preso una casa, prima aveva tende. Una casa in città, senza dubbio, è più comodo che una tenda in campagna isolato. Lot prendeva le sue decisioni in base al lato materiale e pratico della vita. In Genesi 18, Dio appare ad Abramo e dichiara che sta per distruggere Sodoma e Gomorra per la grande malvagità che si trovava lì. In Genesi 19, Dio mandò due angeli a Sodoma per portare via Lot e sua famiglia per salvare la loro vita. Avvertito dagli angeli, Lot cercava di convincere i suoi generi, ma diceva prima che le figlie non avevano conosciuto uomo, quindi erano fidanzati. Cercava di convincere i generi di uscire con loro. Venite, uscite! E loro ridevano. Che vuol dire una cosa? Non avevano alcun timore di Dio. Che vuol dire un'altra cosa? Vuol dire che le figlie di Lot si erano fidanzate con uomini pagani malvagi. Perché Lot, avendo scelto di vivere a Sodoma con sua famiglia, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi, le figlie avevano osservato la malvagità, la impurità di quella città, erano rimasti contaminati e non avevano problemi di fidanzarsi con uomini di quella città. Poi gli angeli portano fuori la famiglia quasi a forza, dicendo: non guardate indietro, che rispecchia un cuore che sente la mancanza. Non dovete desiderare quello che state lasciando. Uscendo dalla città, la moglie di Lot era troppo forte per lei, perché amava la vita che aveva avuto, e gira indietro, muore per quello. E poi conosciamo la storia di Lot, è stato un disastro. È stato un disastro. L'influenza di Sodoma sulla sua famiglia è stato disastroso. E c'è una lezione qui molto importante, come che vediamo ripetuta in tutta la Bibbia. Lot aveva davanti a sé una decisione da prendere. E lui ha detto: io devo pensare a curare la mia famiglia. Io devo curare la mia famiglia. Lì c'è il posto che mi darà più sicurezza. Quel lavoro, in termini nostri. E così Lot, valutando la sua scelta a livello di cosa avrebbe dato più sicurezza, ha scelto senza tener conto del lato spirituale. Ma dai, io posso ogni tanto andare a trovare mio zio Abramo e avremo un po' di comunione. Avrebbe potuto, forse ha fatto qualche pensiero così, non lo so. Comunque la sua scelta non è stata in base al lato spirituale, ma materiale. E abbiamo visto che è stato un disastro. Rovina terribilmente, terribile alla sua famiglia e anche alla sua discendenza. Abramo non ha scelto per primo il lato pratico della vita, ha scelto per primo il lato spirituale, confidando in Dio, e Dio ha benedetto Abramo. Non è che Abramo aveva problemi, no, no, Dio ha benedetto. Dio ha provveduto abbondantemente per Abramo, nonostante che non aveva una bella pianura. Quando noi cerchiamo per primo in ogni decisione il regno di Dio, anziché i nostri bisogni pratici, Dio provvederà per i nostri bisogni pratici materiali. Quando invece facciamo calcoli nostri, ma mi dispiace, ma in questo caso devo accettare quel lavoro, non ci sono altri lavori. Sì, ma spiritualmente ti allontanerà dalla Chiesa. Spiritualmente ti avrà avere meno comunioni. Spiritualmente ti metterà: eh sì, ma non ho altre scelte, devi capire. No, tu devi avere più fede. E Dio non dice: guarda, ti mostro quello che ti farò, così tu puoi rinunciare a quello. Dio dice: no, tu rinunci a quello e poi ti mostrerò. Perché Dio vuole che camminiamo per fede. E se io devo vedere prima e quasi avere in mano, allora posso rinunciare a quell'opportunità perché vedo questo migliore, dov'è la mia fede? Non esiste nulla di fede così. Dio vuole che abbiamo fede in Lui e ci chiama a fidarci di Dio. Quindi passiamo a un altro brano, un'altra lezione. Vediamo volta dopo volta nella Bibbia che quello che determina se una persona o un popolo va bene o va male materialmente, non è quanto si impegnano, non è quanto dove vivono è ben irrigato. Dipende da se Dio sceglie di benedirli o no e provvedere per loro. Questo sempre nella Bibbia è il caso. Per esempio, la maggioranza delle persone della Bibbia all'epoca lavoravano con l'agricoltura. In Israele l'andazzo del lavoro dei campi dipendeva da che cosa? Dalla pioggia e anche invasione o no di insetti. Cose totalmente, come tutto il resto, sotto controllo di Dio. In quello che vediamo ripetutamente è che quando il popolo di Dio scelse di fidarsi di Dio, cercare per primo il regno di Dio, cercare Dio, Dio provvedeva sempre, e c'era quello che serviva. Tante volte quando non sceglievano prima Dio, Dio era paziente, ma fino, fino a un certo punto poi arrivava siccità, problemi, invasioni di insetti. Quindi l'andazzo della vita, la sicurezza economica pratica non dipendeva dal loro impegno, dipendeva sempre da Dio. Guardiamo un esempio di questo in Ageo. Ageo, alla fine dell'Antico Testamento, prima di Zaccaria, un pochettino più grande, quindi se trovate Zaccaria, poi appena prima c'è Ageo, e Dio parla con il popolo tramite Ageo, riprende il popolo perché si preoccupavano dei loro bisogni economici, anziché cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. In quel caso il regno di Dio era ricostruire il tempio. C'era il tempio fatto di pietre che dovevano ricostruire, ma loro, tornati da poco dall'esilio, ma dobbiamo pensare a costruire case per noi? Scusami, dobbiamo mettere a posto le nostre case? E poi quando siamo a posto, allora cercheremo certamente il regno di Dio, ma prima dobbiamo pensare ai nostri bisogni e poi ci sarà tempo. Oggi non dobbiamo costruire un edificio di pietre, oggi dobbiamo edificare la Chiesa. Come si edifica la Chiesa? Evangelizzando e edificando quelli già dentro. Quindi loro dovevano edificare un tempio di pietre, noi dobbiamo edificare la Chiesa. In Ageo le persone credevano di non avere tempo per dedicarsi ad edificare il tempio di Dio, avevano troppo da fare, ma Dio non accettò questo ragionamento. E perciò, visto che loro rifiutavano di cercare per primo il regno di Dio, Dio aveva fatto sì che la terra non produceva per loro. Loro si impegnavano tantissimo, con pochissimi risultati. Leggo Ageo 1 da 2 ad 11. Ageo 1 da 2 ad 11. Così dice l'Eterno degli eserciti. Questo popolo dice: il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo dicendo: è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case ricoperte mentre questo tempio giace in rovina? Perciò ora dice l'Eterno degli eserciti: considerate bene il vostro comportamento. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta a caldo. Chi guadagna un salario lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Così dice l'Eterno degli eserciti: considerate bene il vostro comportamento. Salite sui monti, portate legname, costruite il tempio perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma in realtà c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno degli eserciti. A motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. Ed io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto, sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. Il messaggio qui è molto chiaro. Tutto il loro grande impegno di curare loro stessi aveva prodotto ben poco. Avevano seminato molto, avevano raccolto poco. Si erano impegnati molto cercando di fare sì che le cose andavano meglio e tutto andava male. Correvano dalla mattina alla sera e tutto andava male. Solo Dio può benedire le opere delle nostre mani. Quindi quello che serviva non era un impegno ancora più grande, quello che serviva era la benedizione da Dio. Ma Dio non dava la sua benedizione a loro perché loro non cercavano per primo il suo regno. Parentesi. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che è la prima cosa che io prego nelle mie preghiere. Vuol dire che io prego non quello che desidero io per me. Io voglio la gloria di Dio e le mie preghiere dimostreranno questo. Io non prego per la mia famiglia, basta. Io voglio che Dio salva tanta gente. Io non prego di essere curato economicamente. Dammi il mio pane, dacci il nostro pane quotidiano, ma sì, venga fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Noi vedremo cosa cerchiamo soprattutto dalle nostre preghiere. E vi dico una cosa, se sto pregando di cuore per il regno di Dio, Dio mi mostrerà come adoperarmi per il regno di Dio. Dio vuole una cosa da noi, primo posto in assoluto nei nostri cuori. Non vuole il nostro tempo quando il nostro cuore sta lì, ma per dovere mi investo per il regno là. Dio vuole il nostro cuore. Questo è quello che Dio vuole. Dio vuole che desideriamo la sua gloria più di qualsiasi altra cosa. Dio vuole che desideriamo la sua gloria più di quanto desideriamo il bene dei nostri figli. È vero quello? Così dice Gesù. Se uno viene a me e non mi ama più della famiglia, non può essere mio discepolo. Dio vuole il nostro cuore e quindi vuole che in ogni decisione, piccolo e grande, soprattutto valuto, come potrebbe questo promuovere la gloria di Dio, il suo regno? Per esempio, potrebbe fortificarmi spiritualmente, potrebbe provvedere più cibo, per mia, cibo spirituale per mia famiglia, potrebbe darmi più opportunità di evangelizzare. Io tengo queste cose al centro di tutte le mie decisioni. Quanto è importante che ricordiamo queste verità meravigliose. Quando noi cerchiamo per primo il regno di Dio, il suo regno, sarà Dio a curarci. Ma loro vivevano dalla terra, noi no. Certo, Dio poteva mandare pioggia, ma noi non viviamo dalla terra. Dio può curare te con la tua vita, in mille modi. Se Dio è per noi, nessuno può essere contro di noi. Se Dio ci sta curando, possiamo dormire tranquilli. Se Dio edifica la casa, la casa sarà sicura. Ho citato prima, ho letto Matteo 6,33, cercate per primo il regno di Dio. Ora vorrei leggere Matteo 6,25-30, perché Gesù qui ci sta aiutando a capire il cuore di Dio per noi. Spesso il motivo che non cerchiamo per primo il regno di Dio è perché non crediamo che veramente Dio ci ha al cuore. Non è che neghiamo, ma onestamente, scusate, pensate come viviamo, come faccio? Dov'è la fede che Dio mi curerà? Non ce l'ho. E Dio vuole che conosciamo il suo cuore. Gesù ci spiega in questo brano per fortificare la nostra fede nella cura di Dio per noi. Quindi voglio leggere Matteo 6,25-30. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vesterete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, uomini di poca fede. Notate che Gesù dichiara che il problema è unico. Non conosciamo il cuore di Dio per noi e la potenza di Dio e abbiamo poca fede. Questo è il problema. E perciò guardiamo i bisogni reali, guardiamo le nostre poche capacità e facciamo calcoli e siamo disperati. Dobbiamo affaticarci, affaticarci, affaticarci e non arriviamo mai a quel riposo che possiamo avere in Cristo. Per capire meglio come Dio ci cura, Gesù dice, guarda, Dio cura perfino gli uccelli, quelli di poco valore. Quanto di più voi valete a Dio di loro, Dio vi curerà. Matteo 10, Gesù dice, ricordate che ci possono essere pericoli, ci possono essere problemi, al punto che gli uomini vi perseguiteranno alla morte. La cura di Dio non esclude grossi problemi, persone che ci scattano contro, persone che ci abbandonano, persone che ci disprezzano, tutto possibile, perfino che ci uccidono. Ma Gesù dice, non preoccupatevi, credete in Dio. Leggo Matteo 10, 28-31. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere dal Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Di nuovo, Gesù ci ricorda che Dio è in controllo di ogni dettaglio della vita, perfino quanti capelli abbiamo in testa. E possiamo fidarci di Dio. Allora, alla luce di questo, voglio fermarmi. E semplicemente, cosa vuol dire per come viviamo? Che Dio sia in controllo è chiaro. Che Dio ci ama è chiaro. Che Dio può fare tutto è chiaro. E che Dio richiede da me una semplice cosa. In ogni decisione, qual è quello che mi porterà più vicino a Dio e porterà più gloria a Dio? Questo è come bisogna decidere in tutto. E non fatemi calcoli umani. Ma tu non capisci, qui è un lavoro instabile, quello è stabile. Lì c'è una situazione difficile, questo è molto più facile. Lì posso provvedere, ma là no. Quelli sono calcoli, ma dove c'entra la fede nel cercare per primo il regno di Dio? Quanto grande è il tuo Dio? Se è il Dio vero, è onnipotente. Quindi, noi prendiamo decisioni tutti i giorni. Cosa faccio? Come passo la serata? Come reagisco a questo problema? Con chi parlo? Di che cosa parlo? Decisioni piccole, decisioni grandi. Le nostre decisioni determinano chi siamo. Determinano la nostra vita, la nostra eternità. Determinano se abbiamo una vita di frutto o una vita sprecata. Per fare le decisioni giuste dobbiamo farle per fede. Io posso capire che quello andrebbe meglio spiritualmente di questo, ma se non ho fede io sceglierò questo. Cioè io direi, sì lo so, è vero, però finisco con il lato pratico. Quando io non cammino per fede, sì, oppure onestamente cerco di non pensare a quello e non pensare ai lati spiritualmente negativi qua, perché non voglio avere problemi di coscienza, quindi parlo in termini economici. Ho fatto i miei calcoli, non ci sono altre possibilità, c'è solo questo, e quindi Non avendo fede, non credo che Dio potrà creare nuove possibilità. Non ci sono solo orizzonti. Che vuol dire non ci sono? Quindi Dio mi ha dato solo questo, faccio questo. Dov'è la mia fede? La fede non è quello che vedo. La fede non è camminare per visioni. La fede è, no signore, io capisco che questo è spiritualmente pericoloso. Negativo, va contro i tuoi principi, non lo faccio. E siamo assaliti da altri. Ma cosa stai facendo? Tu non hai altre possibilità. Cosa farai? Non lo so, ma mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Non dobbiamo credere la menzogna che avere il necessario per compiere il necessario dipende da noi, perché non dipende da noi. Non dipende da noi. Solo Dio può benedire le opere delle nostre mani. Solo Dio. Noi possiamo affaticarci quanto vogliamo, ma solo Dio può benedire le opere delle mani. Un altro piccolo parentesi. Nel mondo tu puoi sentire da persone, ma scusami, non puoi vivere con quello lì, tu hai bisogno di più, quello non è adeguato. La loro matematica non è la matematica di Dio. Dio può fare cose incredibili con poco, se ci accontentiamo con il nutrire e coprirci, Dio provvederà. E quindi non seguiamo l'esempio di Lot, che ha fatto calcoli e a livello umano ha scelto bene. Tu hai migliaia di animali, c'è una pianura irrigata, sempre verde. Non ci vuole una laurea per capire che quello è il posto migliore. A livello pratico, materiale, capite che era il posto peggiore a livello spirituale, ma non ha tenuto conto. Non seguiamo l'esempio di Lot, non scegliamo in base a quello che è il posto migliore. Praticamente, economicamente, in altri modi, scegliamo sempre in base a quello che ci porterà più vicini a Dio e promuoverà il regno di Dio. Cos'è? Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Prima di tutto, il suo regno nella mia vita e la sua giustizia nella mia vita. Quindi io voglio quella situazione che mi permetterà di crescere. Questo è quello che voglio. Signori, guardo le mie scelte e quello è quello che tutti mi dicono di essere la scelta migliore, ma tutti non stanno tenendo conto di questo. Ma io capisco che questo è quello che mi porterà più a crescere. Allora io faccio quello. Quello è un esempio di scegliere. Può essere quello che faccio stasera, può essere quello che faccio con un lavoro, un trasloco, può essere quello che faccio come scelta di compagnia. Voglio dire una cosa però. Noi viviamo in un mondo in cui i non credenti assolutamente non cercano per primo il regno di Dio e la grande maggioranza dei credenti spesso non cercano per primo il regno di Dio. Quindi se tu scegli per primo il regno di Dio, tu sarai visto come un fanatico. Sarai visto come un fanatico, non tanto saggio, e riceverai tante critiche in faccia e dietro le spalle. Vi faccio solo questa osservazione. Le persone che ti criticano possono benedirti? Possono loro benedirti? Possono loro darti quello che la tua anima desidera? No, solo Dio. Cercate per primo il regno di Dio e Dio si mostrerà grande nei tuoi confronti, non in senso terreno. Necessariamente, anzi probabilmente no, ma spiritualmente sì. Quando noi viviamo così, cambia drasticamente come viviamo tutti i giorni. Cambia l'impegno di conoscere sempre di più la parola di Dio. Cambia il nostro impegno di memorizzare scrittura. Cambia il nostro impegno di prendere il tempo. Non sperare che ci sia, ma prendere il tempo per evangelizzare. E aiutare gli uni gli altri, cambia come spendiamo i soldi, cambia come ragioniamo di quello che è una vita sicura. Quando io so che Dio ha cura di me, io posso umiliarmi per chiedere perdono dagli altri. Posso sacrificare i miei sogni che avevo di una certa sicurezza umana, mentalmente credendo a questo inganno. Posso lasciare tutto ai piedi di Cristo e dire: io voglio più di Cristo. Tutto quello che consideravo importante per me è spazzatura, per guadagnare più di Cristo e conoscerlo di più. Io voglio il tesoro di più comunione con te adesso, in preparazione di stare sempre con te per l'eternità. Quando camminiamo per fede e cerchiamo l'avanzamento del regno di Dio e la gloria di Dio più di qualsiasi cosa, Dio provvederà tutti i nostri bisogni secondo la ricchezza della sua gloria. Quindi a ciascuno dico: fidati di Dio. Nel piccolo e nel grande, fidati di Dio. Quando decidi come investire il tuo tempo, fidati di Dio. Quando cerchi sicurezza materiale, fidati di Dio. Chi confida in Dio non sarà deluso. Prendiamo le nostre decisioni ricordando che Dio è sovranamente in controllo e ci ama e ci curerà. Viviamo per la gloria di Dio, viviamo per fede, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che tu ci ami. Io ti lodo che tu sei così potente che nulla è al di fuori del tuo controllo. E perciò, quando noi confidiamo in te, tu, in qualunque situazione che ci troviamo, tu puoi gestire le cose per curarci. E non solo puoi farlo, lo fai quando cerchiamo per primo il tuo regno. Gesù promette, non può mentire, che quando noi cerchiamo per primo il regno e la giustizia di Dio, che le cose materiali ci saranno sopraggiunte. Ed è vero. Perdonaci per le tante volte che non ce l'abbiamo creduto. Abbiamo creduto piuttosto che dipendeva da noi. Dovevamo noi organizzare. E magari quel lavoro ci avrebbe dato sicurezza, non credendo che l'unica sicurezza è in te. Aumenta la nostra fede. Aiutaci ad essere un aiuto gli uni agli altri, ad avere più fede. Ti prego questo, ringraziandoti che tu completerai la tua opera in noi. Se noi arriviamo alla fine di questo pellegrinaggio con soldi in banca o mangiando l'ultimo pezzo di pane, che tante volte c'era un unico pezzo di pane, non importa, sta per passare. Importa che arriviamo nella tua presenza per mezzo di Gesù Cristo. Io ti prego per coloro che non hanno Gesù Cristo. Magari sono buoni e bravi, stanno impegnandosi per avere una vita bella, sicura, umanamente parlando, non capendo che davanti c'è il giudizio. E ti prego che possano fidarsi di te per il perdono, per la salvezza che solo tu puoi dare. E ti prego che noi tutti possiamo camminare per fede in ogni decisione, ogni giorno, per tutta la vita. Grazie. Che tu non ci deluderai mai. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo per la tua gloria in noi. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.